cosa accade quando la musica incontra la politica, non solo nei contenuti ma anche nelle scelte concrete degli artisti? Ecco, da questa domanda vuole partire la nostra nuova puntata di Voi che Sapete, che prende spunto da un caso recente destinato a far discutere, ovvero il ritorno del pianista András Schiff in Ungheria dopo oltre 15 anni di assenza. Nato a Budapest e oggi cittadino britannico, Schiff aveva deciso nel 2011 di autoesiliarsi dal proprio paese in segno di protesta contro il clima politico instaurato dal governo di Viktor Orban, rinunciando a esibirsi in patria, e così ha fatto anche in altri paesi di recente. Ma fino a che punto è legittimo o efficace che un musicista scelga di non esibirsi in un paese per ragioni politiche? E il boicottaggio culturale rappresenta una forma di responsabilità etica o rischia invece di trasformarsi in una presa di posizione che penalizza più il pubblico rispetto che il potere? Ecco, a tutte queste domande e anche altre domande vogliamo rispondere con i nostri due ospiti di oggi. Da prima do il benvenuto ad Andrea Ottonello, critico musicale e nostro ospite. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a te, grazie Lucia, buon ascolto a tutti.
E il secondo ospite di oggi è Gregorio Moppi, giornalista e critico musicale. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ecco Andrea, magari partirei da una domanda di recap. Questa vicenda di András Schiff è una vicenda che appunto va indietro di ben 15 anni e ha avuto diverse tappe. Ecco, ci puoi riassumere brevemente, per chi magari appunto non conoscesse tutte queste vicende, che cosa è successo?
Sì, guarda, allora riassumiamolo in poche parole. Allora, András Schiff è un artista, ma soprattutto è un uomo di grandissima profondità spirituale. È uno dei veramente dei più grandi uomini di grande spiritualità, e questa spiritualità gli deriva anche dalle sue radici, perché le radici, come ha detto Riccardo Muti in una recente intervista, dopo essersi trasferito in una bella tenuta poco sotto Castel del Monte, dove sono le sue radici, appunto, di Molfetta, in Puglia, anche se è nato a Napoli, le radici sono importanti. Schiff è ungherese, è profondamente ungherese, nell'animo, in questa malinconia che ogni tanto lascia trasparire, è ungherese come gli ungheresi di una volta, non so come dire, un paese con una gloriosa storia, voglio dire, no? Di grande cultura. Ecco, tutto questo è stato spazzato via per ragioni politiche 16 anni fa. Da quel momento Schiff si è autoesiliato, non ha più messo piede nella madre patria, ha detto che ci sarebbe tornato soltanto quando sarebbero cambiate le cose. Le cose, come sappiamo, di recente sono cambiate. Io devo dire, ho anche seguito un po' questo suo percorso, perché ripeto, lui ha sofferto per questo.
Certo.
C'è un bellissimo video che si trova in rete in cui lui suona per l'ennesima volta, perché lo suona quasi sempre, la famosa melodia ungherese di Schubert, perché è uno dei suoi compositori di elezione, sono oltre a Bach, in cui lui, prima di parlare con il pubblico, ma davvero è una cosa di pochi mesi fa, prima di suonare, parla con il pubblico e dice: suonerò questa melodia, che è una melodia della mia patria, è una patria dove io non posso andare, perché ancora c'era Orban,
certo.
Dove io non voglio tornare, non posso più tornare, ma suonando questa musica è come se io ci tornassi ogni volta, ed è una cosa veramente commovente. Se ne trovano almeno 4-5 versioni solo in rete, solo, diciamo, neanche troppo autorizzate, poi ci sono, l'ha incise 2 volte, 3 volte mi pare, quindi si è attaccato tra virgolette anche a questo brano per restare in qualche modo legato alla sua patria. Ora le cose sono cambiate, ci sono state le elezioni, e su Facebook, dove Schiff è anche abbastanza attivo, meglio, sono attivi molti suoi fan, il sindaco di Budapest, che è un giovane che si chiama Kacson Gergely o qualcosa del genere, la pronuncia ungherese è difficilissima, il 25 maggio alle 16 il sindaco ha postato un selfie nella sua stanza di rappresentanza. Il sindaco non è dello stesso partito di Orban, ovviamente, è un giovane, certo. Un giovane che ha scardinato per primo, prima di queste elezioni generali che si sono tenute lo scorso mese, un paio di mesi fa, ha scardinato il potere che si era costituito, e quindi Budapest sta rinascendo sotto la sua guida. Ha postato questo selfie meraviglioso, ci sono lui e Schiff che sorridono, e il testo dice: di nuovo a Budapest dopo 16 anni, questo fine settimana ho avuto l'onore di incontrare personalmente András Schiff, per ora è venuto in visita privata, non è più apparso in Ungheria, non più stata a casa come protesta contro la politica distruttiva del precedente governo, e questo è uno dei risultati del cambiamento. Abbiamo concordato, dice sempre il sindaco, che terrà due concerti a settembre a Budapest, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ora tutti ovviamente nei commenti chiedono le date, perché sono quei momenti in cui la politica si intreccia con la storia, no? Un po' come quando Rostropovich suonò sotto il muro di Berlino che cadeva a pezzi, certo. O quando Horowitz tornò a Mosca dopo 60 anni. Sono momenti forti, momenti importanti. È chiaro che saranno due concerti completamente diversi, e io sono sicuro che ci saranno anche molti non ungheresi che faranno a botte per andare a sentirlo. È chiaro che questo ti cambia, le radici cambiano, cambiano profondamente le persone, e per un uomo come Schiff, che è tutt'altro che arido, ed è un pianista che io ammiro moltissimo, perché sta tra l'altro invecchiando proprio come il buon vino, cioè più invecchia meglio suona, secondo me, è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa di cui siamo tutti felici, insomma. Ecco, questa è grosso modo la storia. Non l'ho proprio riassunta, l'ho raccontata. Ecco, chiedo scusa, mi sono un po' dilungato.
E di sicuro ci saranno grandi emozioni a settembre in occasione di quei due concerti. E diciamo, altre tappe che hanno visto protagonista Andra Schiff negli ultimi anni sono state quando ha dichiarato di non voler più suonare in Russia a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, e di recente quando ha deciso di non suonare più negli Stati Uniti, rinunciando già a degli incarichi che lo vedevano protagonista. Gregorio, tu l'hai incontrato circa un annetto fa, poco più, sì. Proprio quando erano appena uscite queste sue dichiarazioni. È uscito anche un tuo pezzo su Repubblica, proprio un'intervista con Andra Schiff. Come ti aveva spiegato questi suoi gesti?
Innanzitutto io sono stato molto stupito che lui abbia, perché lui aveva fatto un'intervista al New York Times, io l'avevo letta lì, sul suo rifiuto di suonare in America, negli Stati Uniti, e avevo chiesto per vie traverse di poterci parlare, ma pensavo che rifiutasse, perché in realtà lui è almeno per tanti anni è stato, o almeno io l'ho conosciuto molto schivo, profondissimo intellettualmente, spiritualmente, ma non così propenso forse a parlare tanto con la stampa, però magari mi sbaglio io. E invece ha accettato subito, e con tono pacatissimo, proprio come se stesse argomentando con quasi in una lezione universitaria, ma piena di cuore. Mi ha spiegato appunto la questione dell'Ungheria, da cui mi raccontava che mancava dal funerale della sua mamma, che mi pare fosse stato nel 10, sì. Mancava proprio fisicamente, non suonare ancora prima, aveva smesso di suonare ancora prima, ma fisicamente mancava dal 10. E poi questa storia di Trump, E io gli avevo chiesto, va bene, ma Trump non è nuovo, cioè è già un secondo mandato, una seconda
Certo.
amministrazione, perché adesso? E lui mi dice, perché adesso è più pericoloso di prima, e lo capiamo in maniera proprio bruciante quanto sia terribile la sua presenza per tutto il mondo. Addirittura diceva più di Putin, addirittura più di tutti i leader terrificanti che ci sono oggi. E l'altra cosa curiosa, se mi permetti, è che lui diceva che nessuna delle istituzioni concertistiche americane poi gli aveva detto niente, cioè lui aveva detto va bene, io non vengo più. E loro non avevano nemmeno chiamato per dirgli no, ma vediamo, ma perché avevano semplicemente sostituito il pianista. E anche questa è una cosa che mi pare molto curiosa, no?
Certo.
Che fa discutere.
Sì, anche un pochino terrificante se vogliamo pensarla in questa
Sì.
maniera. E
Sì.
secondo te, Gregorio, esiste una differenza tra rinunciare a suonare nel proprio paese, quindi appunto anche una questione di radici, come diceva prima Andrea, e invece rinunciare a suonare in paesi che in realtà sono terzi alla tua persona?
Questa è una domanda molto difficile. Certo, le radici sono molto importanti e tutti noi, nel bene o nel male, le sentiamo dentro. Per esempio, mi ha fatto molto riflettere anche, benché non sia il suo paese, la presa di posizione di Zubin Mehta, no? Del vegliardo Zubin Mehta, che cos'è? 3-4 mesi fa, insomma, a inizio anno, ha dichiarato che in Israele con Netanyahu, finché c'è Netanyahu e finché appunto, Israele porta avanti questa politica nei confronti di Gaza, lui non tornerà. Quello non è il suo paese, ma è come se fosse il suo paese.
Certo.
Quindi a volte il paese non è sempre soltanto quello in cui siamo nati, ma è quello in cui, no, ci sentiamo di casa, che è forse anche più importante, no? Di quello che c'è sulla carta d'identità, insomma.
Certo. Andrea Ottonello, secondo te un gesto come questi di Andras Schiff, oppure appunto come quello di Zubin Mehta, sono delle forme di protesta efficace? Cioè, vogliono essere delle forme che smuovono qualcosa, oppure rischiano soltanto di essere, e questa è una provocazione da parte mia, rischiano soltanto di privare il pubblico dal sentire un artista come appunto Andras Schiff?
Ma dunque, allora, Orban non è che sia altamente disinteressato, ecco, per usare una parola signorile, dell'assenza di Andras Schiff dall'Ungheria. Ecco, quindi non è che né ha cambiato la sua politica negli anni pur di averlo di nuovo in patria, voglio dire, no?
Certo.
Quindi ha fatto quello che ha potuto con chi ha potuto. Ad esempio, voglio dire, Kurtag, che è stato uno dei maestri di Schiff, ha festeggiato i suoi 100 anni a Budapest in un concerto emozionante, straordinario, ma Kurtag non riesce neanche più a muoversi ormai.
Certo.
Quindi voglio dire, io credo che gli artisti, io voglio su questo vorrei essere molto chiaro, credo che quasi nessuno, quantomeno nessuno di quelli veramente grandi, abbia fatto questi gesti politici nel corso del, perché poi voglio dire, questi gesti vanno avanti più o meno da 100 anni e poi anche qualcosa di più, no? Da quando poi il mondo ha cominciato a schierarsi in due grandi blocchi, no? Quello sovietico e quello anglo-americano, poi, no? È da lì che è cominciato un po' tutto, poi adesso ci stiamo un po' frammentando, stiamo marciando divisi, come ha detto qualcuno. E voglio dire, i più grandi fanno queste scelte prima di tutto per loro stessi, per il loro. Perché io sono sicuro che se Schiff fosse andato in Ungheria, costretto, comunque controvoglia, non avrebbe fatto dei gran concerti, o comunque
Certo.
non avrebbe suonato, cioè, lo stato d'animo, come dire, la predisposizione è fondamentale. Cioè, allo stesso modo in cui Schiff suona magnificamente fuori dalla sua patria la melodia ungherese di Schubert, scusate, io torno sempre su questo pezzettino di musica apparentemente ridicolo che dura 4 minuti, ma che è una cosa fantastica. C'è un motivo, voglio dire, no? E sono sicuro che lo suonerà anche in Ungheria poi alla fine, ma in maniera molto diversa, insomma. Quindi cambia poco, cambia nulla, secondo me, dal punto di vista dell'orientamento. L'ha detto Gregorio Mopi poco fa, no? Cosa fanno gli americani, che sono molto pragmatici? Ah, tu non vieni? Bene, next one. Chi è il prossimo sulla lista? E mettono il nome. Fine dell'influenza, ahimè, di Schiff sulla politica americana, eccetera, eccetera. Quindi cambia poco, cambia molto, secondo me, per l'artista. Ecco, io ho sempre ben presente quella famosa lettera che Eric Kleiber scrisse quasi 100 anni fa, ormai, perché era il 38, mi pare. C'erano le leggi razziali in Italia, lui stava dirigendo Fidelio, Vittorio Veneziani, direttore del Coro della Scala, era stato allontanato proprio in ragione della sua origine ebraica, col solo Toscanini, grazie al suo interessamento, tornò per il famoso concerto della Scala ricostruita, ne abbiamo parlato di recente.
Certo.
E Kleiber nel dicembre del 38, Kleiber non era ebreo, siccome vennero ritirate le tessere di abbonamento, alcune tessere di abbonamento, molte tessere di abbonamento di abbonati della Scala che erano ebrei, e lui scrisse alla direzione della Scala dicendo: io come cristiano e come musicista non posso continuare a collaborare, perché la musica è fatta per tutti, come il sole e l'aria, è una fonte di consolazione necessaria, soprattutto in tempi così duri, e sono parole guai, negarla a qualsiasi essere umano, per di più per ragioni razziali o religiosi, è inammissibile. Il contratto venne rescisso, le prove interrotte, fu uno scandalo, insomma, anche perché Eric Kleiber era un grande tedesco, insomma, uno che voglio dire, privato la Scala di un capolavoro che poi ha anche inciso, tra l'altro. Quindi, insomma, diciamo che oggi siamo qui a parlare di quelli che hanno la schiena dritta e lo fanno non perché non hanno nessun tornaconto alla fine, non nessuno, ma proprio nessuno, non prendono più like, non prendono più, non si assicurano più concerti, ormai sono persone nell'empireo, ecco, cioè Schiff può suonare dove e quando vuole, insomma, allo stesso modo poteva dirsi di Eric Kleiber, insomma, che aveva le porte dei teatri tutte aperte.
Certo.
E quindi, ripeto, cambia poco, purtroppo, in politica, temo.
Thank you.
Gregorio Moppi, non tutti gli artisti possono permettersi una scelta di questo tipo. Se lo fa Andra Schiff, sì, che comunque rinuncia a un concerto ma ne avrà altri 10, sì, è un conto. Sì. Gli artisti più piccoli non possono permettersi una scelta etica di questo tipo.
Sì, è vero, ma neppure gli artisti grandi o quasi grandi come Schiff se la permettono, osano, rischiano così tanto, perché io noto che quando capita di intervistare artisti che si trovano in situazioni che provengono da situazioni politiche complicate, e la situazione politica complicata adesso sono anche gli Stati Uniti, non è soltanto la Russia, Israele, eccetera, quando si comincia a parlare di questioni che vanno fuori dalla musica, ci si trova su un terreno minato, e molti di loro chiedono di non parlare di queste cose, di rileggere le interviste, di dribblano abilmente queste domande, perché non vogliono, allora, forse, prima cosa, forse non vogliono apparire, come dire, schierati da una parte o dall'altra, anche se magari sono coinvolti o sono stati coinvolti in, come dire, dal potere politico in, come dire, in situazioni che possono sembrare oggi un po' spinose. Quindi cercano di rimanere super partes, a volte hanno forse paura di perdere ingaggi, di perdere ammiratori. Quindi è complicata la questione anche, per tanti, ma anche appunto per persone che vivono negli Stati Uniti, che preferiscono non parlare, per esempio, di Trump. E non si era mai registrato, direi, prima qualcosa del genere, no? In uno stato veramente democratico. No.
Certo, sì, quindi è, diciamo, sempre più rischioso anche esporsi da parte, sì, di un artista anche grande,
sì, verso... o perlomeno viene percepito, sì, come rischioso.
Certo, ma quindi Gregorio Moppi oggi quanto pesa o quanto conta per un artista la responsabilità etica? Cioè, mi spiego, deve essere una questione che si affronta oppure un artista può decidere semplicemente di suonare e basta?
Sai, qui sta veramente all'etica di ciascuno, perché in realtà poi l'etica si misura anche appunto in se stessi, in qualche modo, perché ciascuno ha la propria anima, però poi anche come posso dire, rispetto a ciò che suscita nel pubblico. Nell'opinione pubblica, ecco, diciamo così. Mi pare che, per esempio, qui da noi in Italia questa questione non sia sentita tantissimo. Cioè, mi ricordo, per esempio, il caso di Gergiev, no? Quando venne invitato per quel concerto a Caserta, che cos'era, l'anno scorso, mi pare, l'estate scorsa forse, che fece molto, molto, insomma, suscitò un polverone. Sui social, in realtà, molti dicevano: va bene, ma pazienza, facciamolo dirigere a un grande artista. Quindi gli artisti possono avere la propria etica, però poi il pubblico, in realtà, no, il nostro pubblico, forse il pubblico italiano, non so quanto è sensibile a queste questioni. Ecco.
Certo, e diciamo che è una questione anche che si vede non soltanto nella musica classica, penso ai concerti di Kanye West che in Italia quest'estate avranno luogo, mentre in altri paesi europei, appunto, visto il personaggio, sono stati annullati. Andrea Ottonello, siamo quasi in conclusione di questa nostra puntata. Un'ultima domanda, secondo te, prendere posizione rafforza o indebolisce il ruolo dell'artista?
No, lo rafforza, io su questo non ho dubbi, cioè io non penso, cioè star zitti può convenire o può essere una scelta, però Schiff è un uomo tutto d'un pezzo, cioè un uomo che ha un'etica profonda, io penso che l'etica sia inscindibile dal fare musica, un artista deve avere una sua etica, secondo me oggi è fondamentale, voglio dire, attenzione, non vuol dire, insomma... vuol dire, ripeto, avere la schiena dritta. Ecco, poi è anche vero quello che diceva prima Gregorio Mopi, qui in Italia abbiamo un po' di... Cioè all'inizio io mi ricordo tutti i nomi, la Netrebko, Gergiev, guai, adesso la Netrebko canta tranquillamente la scala, certo. Ma non è che fosse proprio così all'inizio, no? Adesso, insomma, Maiora Premont, no? Ci siamo quasi dimenticati, è brutto dirlo, ma di Putin e della Russia. Cioè io penso, ma è veramente paradossale, cioè vi ricordate fino a 50-60 anni fa, quando Richter, Horowitz, cioè i grandi del passato facevano a pugni per cercare di sfondare nel mercato, uso questa brutta parola, nel mercato musicale americano, cioè l'America come punto di arrivo, no? Per i grandi musicisti, poi arrivò Richter, voglio dire, tutti dalla Russia, tra l'altro, no? Adesso non ci vuole suonare, cioè c'è questo non si sa più alla fine dove andare, non puoi andare a sinistra, non puoi andare a destra, la cortina di ferro non si va, di là non si va, cioè siamo tutti soli, tra virgolette, è vero, il vero problema, cioè alla fine anche a casa bisogna difendere, cioè, io ricordo la famosa lettera di Schoenberg, che Schoenberg scrisse a Furtwängler, no? Quando, perché Furtwängler venne visto poi all'epoca un po' come anche il direttore del regime, perché scelse di rimanere in Germania, ma Schoenberg, che in Germania non rimase, perché ovviamente scappò in America, gli scrisse: uomini come noi devono rimanere perché almeno qualcosa della Germania sopravviva. Infatti poi dopo il processo di denazificazione ci fu il famoso concerto con Yehudi Menuhin, che più ebreo di Menuhin è difficile immaginarlo, che fece il concerto di Brahms con Furtwängler, per dimostrare, come dire, la riconciliazione. Ecco, questo è un gesto che secondo me oggi non potrebbe fare nessuno, sono gesti, come dire, talmente potenti e talmente forti che oggi non sono ripetibili, cioè scoprirebbe un'altra guerra. Ecco, io su questo sono abbastanza convinto, ecco. E quindi, insomma, è un momento delicato. Si è aperto uno spiraglio, io penso che questa di Cipro sia una splendida notizia, no? La storia della musica, la storia dell'interpretazione è fatta anche, secondo me, di queste scelte, di questi episodi forti, certo. Ecco, di questi momenti importanti. Io devo dire, vedere sui social, io non amo molto i social, non penso che siano un veicolo importante per la musica, soprattutto a certi livelli, però devo dire che vedendo questa foto sorridente di Schiff con tutte le sue rughe, invece di questo giovanissimo sindaco felice proprio di cioè che si rende conto poi, no, del valore,
sì, del gesto
di quest'uomo, di quello che significa, che significherà il suo ritorno, tra l'altro in beneficenza, no? Chissà che cosa ha in mente Schiff, voglio dire. E la trovo una cosa meravigliosa, insomma, è una cosa che allarga il cuore, insomma, andatela a cercare questa foto perché è un po' dappertutto ed è molto più eloquente di tante altre cose.
Davvero una foto che dona anche speranza. Allora noi ci lasciamo su queste note positive. Grazie mille Gregorio Mopi per essere rimasto con noi.
A voi, grazie.
Grazie mille anche ad Andrea Ottonello.
A voi e buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.